Ei creato vorspicus, mentes tuorum digita,
ecco, il tempo degli esercizi è sempre un tempo un po' che non dovrebbe essere quello del Cronos, ma dovrebbe appartenere più al Kairos, cioè un tempo qualificato, un tempo di spessore, ma questo dipende molto da noi, se vogliamo aprirci alla grazia di Dio, all'incontro, all'ascolto della parola di Dio. Se no, questi giorni passeranno come gli altri giorni e forse saranno solo un po' di giorni, un po' di pausa, di recuperare un po' qualche energia e così via. Io credo che è giusto riposare, ritrovare delle energie fisiche, psichiche in questi giorni, ma soprattutto ritrovare una forza dello spirito dentro di noi e quindi aprirsi veramente all'ascolto della parola di Dio e anche all'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Abbiamo bisogno di fermarci, oggi tutti siamo non solo accelerati, siamo super accelerati e fermarsi è molto importante. Forse oggi potrebbe parere anche un lusso fermarsi, non è da tutti potersi prendere dei giorni per fermarsi e stare un po' con se stessi. Per questo motivo credo che sia anche molto importante stare anche un po' da soli e coltivare un po' in questi giorni il silenzio. Avremo silenzio da questo momento, ecco, durante la giornata, anche a tavola, a pranzo e a cena. credo che sia importante conservare il silenzio, ma proprio perché dovremmo anche, assieme al silenzio, imparare un po' a stare un po' da soli e a meditare la parola di Dio e a pregare, no? Che ascoltando la parola ci venga anche magari forse una nuova preghiera, una preghiera differente da quella che, a quale siamo abituati. Gli orari sono già stati detti e vorrei soltanto stamattina, ecco, introdurre, forse anche cominciare già gli esercizi nel tema. Cioè, io sono convinto che le parabole sono un Vangelo nel Vangelo. E, certamente il kerygma cristiano è quello che riguarda la morte, la risurrezione, l'ascensione al cielo e la discesa dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste. Questo è tutto il mistero cristiano. La morte di Gesù, venerdì santo, la risurrezione e ascensione del Signore, mistero pasquale, ma poi anche la discesa dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste. Ci dimentichiamo poi sempre questo finale del mistero cristiano. Ecco, questo è il kerygma, il nucleo forte del kerygma cristiano, ma questo kerygma è accompagnato dall'annuncio del Regno di Dio. Una delle cose che colpisce leggendo il Vangelo è che Gesù non tematizza se stesso, parla pochissimo di se stesso, ma parla invece preoccupato e ansioso di comunicare, condividere l'esperienza del Regno di Dio. Il Regno di Dio per Gesù non è un concetto, non è un'idea, è un'esperienza. Quando Gesù dice il tempo è compiuto, il Kairos è compiuto, il Regno di Dio è vicino, lo intende proprio come una realtà che si approssima a noi, che si avvicina a noi, alla nostra vita molto concreta. E ha tentato di spiegare che cos'è questo Regno di Dio. Il Regno di Dio è già una metafora, in qualche modo è già una parabola, il Regno di Dio, perché Matteo preferirà l'espressione Regno dei Cieli per nominare neanche il nome di Dio, Regno dei Cieli. È una metafora, è già una piccola parabola, perché dire Regno di Dio, Regno dei Cieli, significa parlare di Dio. Che cos'è Dio? Chi è Dio? Ecco, Lui viene a noi col suo regno. Potremmo dire con il suo abbraccio di tenerezza, di bontà, viene con il suo perdono, con la sua luce, con il suo sostegno, il suo conforto, la sua energia trasformativa. E Gesù ha tentato di spiegare questo essere vicino di Dio, ecco, prima dicendo il suo nome in modo molto semplice, Abba, Padre, e poi tentando di spiegare, di tentare di cominciare a entrare, prendere confidenza con questo regno. Allora, attenzione, quando noi leggiamo le parabole dobbiamo renderci conto che le parabole parlano quasi sempre di Dio. Poi parlano anche dell'uomo. Questi sono i due contenuti di Dio. A che cosa paragonerò il Regno di Dio? Gesù se lo pone questa domanda e prende degli esempi naturali, della vita quotidiana, alcune volte molto semplici. Attenzione però che le parabole non sono semplici, come ci possono apparire, affatto, sono invece resti difficili. Quindi ci parla di Dio, ma poiché Dio nella Bibbia è sempre congiunto con l'uomo, accanto a Dio sempre dobbiamo scoprire l'Adam, l'uomo-donna, a cui è rivolto, a cui è donato il regno. Ora potremmo dire che se per tutto il Primo Testamento Dio, facendo il mondo, vuole donare il mondo, il cosmo all'uomo, glielo dona. Siamo noi che non abbiamo forse una coscienza avvertita del dono ricevuto del cosmo, oggi forse attraverso una spiritualità più ecologica, anche dopo il testo del Papa sulla Laudato Si, qualcuno di noi forse si è svegliato un po' di più a rendersi conto del dono della creazione. Ma Gesù con le parabole ci viene a dire che non è sufficiente solo la creazione, c'è qualche cosa di più che Dio vuole donare a noi e vuole donare il suo regno, cioè proprio questo, in termini moderni potremmo dire, questo link, questa relazione costitutiva, fondamentale con Lui. Certamente già il creato doveva essere questo link, questa relazione, ma noi invece di prenderci cura del creato e meravigliarci di fronte al creato, entrare in uno stato di contemplazione, vivere lo Shabbat, stare con Dio a godere del creato, noi l'abbiamo deturpato, l'abbiamo usato, l'abbiamo sfruttato, abbiamo fatto tutto quello che noi vogliamo. E si vede adesso anche un po' le conseguenze di quello che si sta facendo nel mondo, no? Ecco, da qui il richiamo a una consapevolezza, a uno stile, credo che dovremmo un po' più sobrio, che dovremmo coltivare, perché attraverso il creato Dio ci vuole parlare, ci vuole raggiungere e ci vuole anche dire chi siamo fondamentalmente. Ma noi non ci accontentiamo di questo. Noi vogliamo autodefinirci, no? Allora Gesù, venendo e portando il regno di Dio, annunciando il regno di Dio, ci aggiunge qualche cos'altro al creato, no? Cioè, potremmo dire, il compimento di tutto il creato. Qual è il punto omega, direbbe Teilhard de Chardin, di tutto il cosmo, di tutta la creazione e così via? È proprio il regno di Dio. Però non è là, in fondo al tunnel, ma è già qua. Gesù dice che è già in mezzo a noi, alcuni dicono dentro di noi. Quindi attenzione, perché può darsi che il regno di Dio voglia anche dire, nella teologia di Gesù, che è, con queste parole, lui vuole intendere anche quello che Giovanni dirà nel suo Vangelo, e cioè che Gesù ha il desiderio di comunicare, di passare a noi la realtà dello Spirito Santo, del Paraclito. Visto che Giovanni non parla quasi mai del regno di Dio, solo con Nicodemo, Gesù dice: se vuoi vedere il regno, se vuoi entrare nel regno, devi rinascere. Poi del regno non si parla più. Non ci sono le parabole, non c'è nessun riferimento al regno, solo alla fine, nella passione, quando discuterà con Pilato sul suo regno, se lui è re e in che termini è re, no? E dirà che il suo regno non è di questo mondo, cioè non è soggetto ai criteri, alle leggi, agli spazi, ai tempi, come noi intendiamo un regno, no? Un regno umano, è molto differente, totalmente differente. E allora forse dovremmo anche pensare che quando Gesù dice il regno di Dio è vicino, il regno di Dio è tra di voi, in mezzo a voi, è difficile tradurre quell'espressione, forse vuole già parlare in modo anticipato di quella realtà unica che è quella del suo dono attraverso la sua Pasqua dello Spirito Santo. Il regno è animato, è fatto del pneuma di Dio come realtà spirituale. Quindi le parabole ci vogliono parlare di questo Dio, e vi voglio subito dire che il Dio che appare nelle parabole è strano, è inedito. non è quello dell'Antico Testamento e non è neanche quel Dio religioso che ci siamo formati noi nel corso di tanti secoli che abbiamo ereditato, no? Credo che per tanta gente, quando uno pensa a Dio, l'immagine che gli viene è un grande vecchio con la barba, seduto su un trono, eccetera, eccetera. E forse anche noi abbiamo assimilato questa immagine fin da bambini, guardando certe raffigurazioni, e non ci rendiamo conto che abbiamo dentro di noi questa immagine di Dio, no? Gesù invece ci dice no, Dio non è assolutamente così, Dio è un'altra cosa, è un'altra realtà. E allora sarà interessante vedere che ci muoviamo, non so, dal seminatore al padre nella parabola dei due figli, al padrone che ha la vigna, che si preoccupa di trovare quello che vanno a lavorare, a quello che ha l'ansia di fare questa festa matrimoniale per il suo figlio. Vedremo, vedremo. Sono tante le immagini che lui usa e a quale noi dobbiamo un po' abituarci, perché sono tutte immagini un po' elastiche, flessibili, non ce n'è una sola, ce ne sono diverse. E attraverso l'immagine capire veramente che cosa Gesù ci vuole comunicare, ci vuole passare. Allo stesso tempo, mentre parla di Dio, parla anche di noi. Dio e l'uomo sono sempre relati, correlati nella Sacra Scrittura e anche nelle parabole. Cioè, l'epifania di Dio ha una conseguenza sull'uomo, sulla vita dell'uomo. Si può lasciare interpellare oppure chiudersi totalmente a questa manifestazione, a questa epifania. Ma nelle parabole è sempre interessante vedere che c'è una relazione che poi si forma. E anche qui è interessante vedere che la relazione che si forma connota anche l'uomo in una certa maniera, no? E come lo connota? Come un servo? Lo connota come un alienato? Lo connota come un disperato? No, lo connota sempre come una creatura straordinaria. Potremmo dire che nelle parabole c'è un grande rispetto nei confronti di Dio come padre, ma c'è anche un grande rispetto nei nostri confronti dell'uomo, no? C'è quasi un appello a dire: ma guarda che quello che tu forse pensi di essere, di come ti giudichi, come ti sperimenti, non è vero. C'è qualche cos'altro da scoprire, devi scoprire qualche cos'altro di te stesso. Alla luce del regno, è il regno che ti permette di toccare qualcosa di differente nella tua esistenza, nella tua vita, anche di fede con Dio stesso, no? Allora, le parabole sono distribuite nel corso dei Vangeli, specialmente i Vangeli sinottici, un po' in modo sparpagliato sembra, ma non è vero, oppure sono raccolte. Ad esempio Matteo cerca di raccogliere nel suo Vangelo, nel capitolo 13, tutta una serie di parabole che sono comuni anche agli altri evangelisti, ma in qualche modo costituisce quasi un discorso parabolico, no? Matteo è costruito su 5 grandi discorsi. Il terzo discorso, che si trova nel capitolo 13, è fatto tutte le parabole. Sono tutte lì dentro le parabole nel capitolo? No, ce ne sono molte altre distribuite lungo il corso del Vangelo stesso, la narrazione stessa del Vangelo. 3 parabole molto importanti, ad esempio, sono nel capitolo 25, le parabole delle 10 vergini, la parabola dei talenti, la parabola del giudizio universale. Anche Marco, il primo evangelista, tenta di raccogliere le parabole che lui ritiene più importanti in un capitolo, nel capitolo 4, no? Mentre Luca non ha un capitolo ad hoc per le parabole, ma le ha presenti lungo tutto il corso della sua narrazione evangelica. La cosa importante è individuare nei diversi evangelisti che ci sono delle parabole proprie, che ha soltanto quell'evangelista. Ad esempio, solo in Marco, capitolo 4, abbiamo la parabola del contadino che semina e che veglia o dorma, che stia lì in piedi a aspettare, che torni a casa, poi in un certo momento il seme innesca un processo con la terra di crescita e quindi il contadino deve soltanto attendere, aspettare, in qualche modo essere anche meravigliato di quello che succede grazie alla sua seminagione nel campo. Non so, Matteo ha la parabola della zizzania, ce l'ha soltanto lui. Questo testo significa che nella sua comunità il problema di cui parla la parabola della zizzania è un tema scottante, è un tema importante, è un tema a cui l'evangelista vuole dare anche forse una risposta attraverso questa parabola, la parabola della zizzania. Luca ha delle parabole uniche, il buon samaritano, il padre con i due figli, il padre misericordioso e tanti altri testi. Sono parabole solo di Luca, il ricco Epulone, ricco vuol dire la stessa cosa. L'Epulone ce l'ha soltanto Luca. Quindi significa che quando abbiamo dei testi così originali, così precisi, unici in un Vangelo, significa che lì, dentro a quella comunità, l'evangelista ha voluto rispondere a un problema, a qualcosa di importante della vita della comunità, no? Quindi, non so, certamente per Luca è importante, diciamo così, l'aiuto fraterno che ci devono essere tra gli uomini, ecco allora il buon samaritano. E qui la scoperta è che l'aiuto ti può venire non dai tuoi connazionali, non da quello che ti è vicino, che è come te, che ha la tua stessa fede, ma dall'altro, da quello che apparentemente tu potresti anche dire che è un nemico, no? Oppure, non so, l'Epulone è il problema della ricchezza, come anche l'altra parabola di quel tale che ha un grande guadagno e vuole costruire nuovi magazzini, non sa più dove mettere le cose e poi muore la stessa sera, no? Mentre sta progettando di abbattere i magazzini e costruire molti altri, muore la sera stessa. L'Epulone, è chiaro, è una parabola minacciosa nei confronti dei ricchi, che probabilmente nella comunità di Matteo stanno suscitando una problematica, cioè che non vogliono condividere le loro ricchezze con i più poveri, no? E quindi si sottraggono, e oggi Luca diventa in qualche modo anche un po' minaccioso nei loro confronti. Ecco, e così via. Le parabole sono tante, le faremo tutte in questi giorni, non credo, perché sono tante, più di quanto noi immaginiamo. Faremo le parabole più importanti, soprattutto quelle che ci illuminano nei confronti del Padre di Dio. Ecco, questa immagine, che cosa viene fuori questa immagine? Quindi dire regno di Dio, regno di cieli, come dire il Signore, la realtà di Dio. E poi, dall'altra parte, capire come l'uomo risponde a questa epifania, a questo venire di Dio, al suo regno, alla sua modalità di volerci incontrare e anche in qualche modo anche interpellare nella nostra vita, anche cambiare, perché nel Padre nostro noi preghiamo venga il tuo regno, lo diciamo talmente alla velocità della luce che forse non badiamo con attenzione che cosa stiamo dicendo. Ma dire venga il tuo regno significa io non voglio fare il mio, non il mio regno, non il mio regno di potere, la mia azione, cioè il mio spazio dove io ho la mia azione di potere, di controllo, di organizzazione, ma voglio che venga il tuo regno nella mia vita, cioè sei tu che devi illuminarmi, orientarmi e organizzare la mia vita in un'altra maniera. due cose importanti, sempre su un qualche modo sulle parabole, poi queste cose forse ritorneranno anche in questi giorni. In ogni parabola vera c'è un paradosso, c'è un paradosso. Se noi non sappiamo cogliere il paradosso, non riusciamo a capire la parabola. Ecco, io lo dico così per scherzare, ma per farmi capire, ma per certi versi c'è la stessa verità. Quando, se uno racconta una barzelletta, tutti ridono e uno non ride, dice, ah, me la spieghi? Ma cosa ti spiego? Cioè, la barzelletta è bella perché c'è una tensione dentro la barzelletta che ti fa sorridere, perché sono due cose che si avvicinano e sono paradossali, e per questo sorridi, no? Ti metti a ridere. Se tu non capisci la tensione che si crea, io te la posso anche raccontare. Ah, sì, sì, adesso ho capito. Sì, ma hai perso la bellezza. Non voglio dire che le parabole sono delle barzellette, per carità, ma in qualche modo funzionano nella stessa maniera. Gesù mette nel racconto parabolico un contrasto, un paradosso, che ti fa male anche, ti interpella, dice, ma perché? Dovrebbe andare in un'altra maniera, e invece no, va in questa. E allora tu ti domandi, ma perché? Cosa mi vuol dire? E ci rimaniamo male, perché si scontra con la nostra mentalità, si scontra con il nostro modo di pensare, di valutare, e così via, no? Secondo aspetto, le spiegazioni delle parabole. Ci sono delle parabole che hanno delle spiegazioni. Io appartengo a quella scuola esegetica che dice che le spiegazioni non sono di Gesù. Gesù, secondo la scuola alla quale io appartengo, non spiegava le parabole. Voi mi direte, ma andando in casa i suoi discepoli si avvicinavano, gli chiedevano, eccetera, eccetera. Attenzione, secondo me o ridiceva delle altre parabole, oppure in qualche modo parlava dello stesso tema, ma non riferendosi alla parabola, non come quelle spiegazioni che noi abbiamo. Noi abbiamo due spiegazioni, di tutte le parabole, solo due vengono spiegate. E non perché sono le più difficili, beh, una è anche difficilina, quella della zizzania, e l'altra il seminatore. Il seminatore non è difficile, non è una parabola difficile. Ce ne sono di parabole molto più difficili, ad esempio il tesoro che uno trova in un campo, e tu ti aspetti che se io trovo un tesoro nel campo vado e me lo porto via. Perché dovrei comprare il campo? Ecco, qui si vede il paradosso, no? Perché non l'ha spiegato? Cosa vuol dire comprare il campo, no? Oppure nella parabola delle 10 ragazze in Matteo, come mai le 5 brave buone, che dovrebbero essere i 5 brave cristiani, dicono di no alle 5 che sono rimaste senza olio? Siete rimaste senza olio, quindi vi aiuteremo a trovare la strada, no? Ci imprestate un po' del vostro olio? No. Perché? Dicono no. Me lo vuoi spiegare? Allora si rimane un po' sorpresi, perché Gesù in realtà probabilmente non spiegava le parabole. Attorno allo stesso tema probabilmente diceva altre cose, o diceva delle cose che potevano aiutare alla comprensione delle parabole, ma quei tipi di spiegazione che noi abbiamo nei due casi del seminatore e della zizzania, mi sembrano molto strane, anche perché la spiegazione dice una cosa, la parabola dice un'altra cosa. Cioè, se noi stiamo attenti e non ci mettiamo sempre i soliti occhiali, che in modo automatico andiamo a interpretare la parabola in questa maniera, noi vedremo, io vi farò vedere, che la parabola in realtà dice un'altra cosa rispetto alla spiegazione. La spiegazione, quelle due spiegazioni, vengono dalla comunità primitiva, è un'esperienza ma anche interessante questa, capire come una comunità sia stata tentata una spiegazione e poi questa spiegazione è entrata nel Vangelo stesso, come parola di Gesù, no? Se Gesù avesse spiegato le parabole, ci dovremmo domandare, ma dove sono andate a finire allora le spiegazioni, visto che non ci sono? Ce ne abbiamo solo due, le abbiamo perdute le altre spiegazioni. Perché abbiamo ricordato le parabole e non abbiamo ricordato le spiegazioni dei testi stessi? Probabilmente perché hanno ragione questa scuola che sostiene che Gesù non spiegava le parabole. In Luca abbiamo una specie di commento. Perché? Perché Luca è preoccupato dei suoi interlocutori, che sono di lingua greca, che sono pagani, che forse conoscono le favole di Esopo, eccetera, eccetera. Attenzione, le parabole non sono le favole di Esopo o di altri, che attraverso un raccontino ti insegno qualcosa di morale. Gesù non vuole insegnare niente di morale, non c'è nessuna morale nelle parabole. Nelle parabole c'è un messaggio teologico, antropologico, stop, non c'è nessuna morale. Ma Luca spesso aggiunge un piccolo commento. Ad esempio, Luca 18, la vedovella che va dal giudice iniquo e dopo aver insistito ottiene la sua giustizia, Gesù fa un commento. E allora Dio sarà come questo giudice? No. Ascolterà il grido dei suoi eletti giorno e notte, quelli che gridano giorno e notte. Ecco, fa un commento, un'aggiunta, e non sempre, perché ad esempio nella parabola del Samaritano non c'è questo commento, perché Luca alcune volte nella sua attenzione pedagogica, formativa, specialmente per questi pagani che formano la sua comunità, è preoccupato che veramente il messaggio arrivi, che assumano una postura, che in qualche modo si convertano veramente alla visione del regno di Dio. Non so se siete stanchi, se posso continuare, oppure ci fermiamo. No, allora andiamo avanti. Allora io vorrei leggere con voi la prima parabola di Gesù, sembra che, almeno quella che di solito viene capita, viene interpretata come la prima parabola di Gesù. La prima parabola di Gesù, e la leggo in Matteo 13, è la parabola appunto del seminatore. No? Gesù uscì di casa, sedette in riva al mare. È interessante capire anche dove Gesù ha detto queste parabole, no? Spesso fuori casa, quindi qui probabilmente siamo a Cafarnao, siamo sul mare, uscito dalla casa di Pietro dove abitava, e si vedono attorno a lui tanta folla. Ha raccontato solo questa parabola? No, forse ne avete tante altre, oppure ha detto altre cose, ha insegnato, o ha risposto delle domande della gente, no? Noi sappiamo che la gente si radunava attorno a Gesù perché si aspettava che Gesù guarisse delle persone. Quindi volevano assistere alle guarigioni, ai miracoli, diciamo così. Ma Gesù, in un certo momento, smette di fare i miracoli e con una certa determinazione comincia a parlare del regno di Dio attraverso le parabole, no? E dice qui che salì su una barca e si mise a sedere come un maestro, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Qualcosa di analogo è raccontato anche da Luca nel capitolo 5, con Pietro che ha lavorato tutta la notte, non ha preso neanche un pesce, e Gesù arriva con la folla, si mette sulla barca di Pietro e parlava con loro. Poi dopo racconta Luca l'episodio che Gesù gli dice, appunto, va, butta la rete, eccetera, eccetera. No? ma qui non c'è niente di tutto questo. E c'è il primo racconto, e gli parlò loro di molte cose con parabole, e disse, ecco, questa parabola è diventata in qualche modo il modello, tant'è che Gesù dirà anche, se non capite questa parabola, come farete a capire tutte le altre? No. Ecco, il seminatore uscì a seminare, mentre seminava una parte cade lungo la strada, quindi subito, appena esce di casa, comincia a seminare. Cade lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi caddero, crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cade sul terreno buono e di frutto il 100, il 60, il 30%. Vedete che è decrescente. Dal 100 si va al 30 per 1. Un'altra parte cade sul terreno buono e di frutto e così via. Che ha orecchi, ascolti. Allora gli si avvicinarono i discepoli e gli disse, perché parli a loro con parabole? Perché a voi è dato il mistero del regno dei cieli. Quindi a noi, uso il condizionale, sarebbe dato il mistero del regno dei cieli. Non so se ne abbiamo la consapevolezza di questo dono straordinario, no? Ma a loro non è dato, alla gente, alla folla non è dato. No? E noi rimaniamo un po' stupiti, no? Perché dovremmo domandarci, ma come? Tu dovresti fare il più possibile per farti capire dalla folla, no? E invece qui Gesù diventa enigmatico, diventa criptico attraverso il racconto delle parabole, perché ascoltare le parabole occorre anche uno sforzo, una tensione, no? A colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ritornerò su questo versetto, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Però in parole povere è questo: se questa gente non ha dentro di sé una predisposizione all'ascolto del regno, ad accettare la logica del regno, il regno non gli viene dato. Per questo parlo loro in parabole, perché guardano e non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Quindi qui è una cosa molto seria anche per noi. Cioè, noi cosa vogliamo vedere? Fin dove siamo disposti ad ascoltare? A lasciarci interpellare, a lasciarci cambiare dalla parola di Gesù. E qui c'è la profezia di Isaia: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. E diciamo anche la verità, il nostro cuore è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi, non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi, i vostri orecchi, perché potete ascoltare e vedere. E allora spiega la parabola del seminatore, che dice tutta un'altra cosa rispetto alla parabola, adesso cercherò di farvelo vedere. Ogni volta che uno ascolta la parola, quindi il tema nella spiegazione della parabola, che secondo me e altri viene dalla comunità, il problema è ascoltare la parola. Tutti ascoltano la parola, ma in un grado, in una disponibilità, in un coinvolgimento molto differente, come adesso vedremo. Il primo ascolta ma non la comprende, quindi è già fuori gioco, è già fuori gioco. Non comprende la parola, non la comprende. Perché è difficile? Perché è astrusa? Perché è provocante? Ti scandalizza? Perché non la comprende? Questo rimane un punto interrogativo, no? Se stiamo alla citazione del testo di Isaia precedente, è per la durezza del cuore, è per una chiusura rispetto alla parola, no? E dice qui che viene il maligno e ruba la parola, ruba la parola. Io vorrei che voi mi troviate un testo nella Bibbia analogo a questa questione, che il diavolo viene e ruba la parola. Io non sono riuscito a trovarlo nella Sacra Scrittura. Il diavolo fa tante cose, ma non è interessato alla parola di Dio. La può pestare, la può buttare via, non gli dai, ma rubare la parola, non si impegna, non perde tempo, diciamo così, per farmi capire, non perde tempo a rubare la parola di Dio, ha ben altre cose da fare, ecco insomma, no? Se guardiamo Giobbe, sembra molto interessato ad andare a rovinare la vita degli altri, ecco insomma, no? Gli dice a Dio, ma insomma questo Giobbe che tu lo proteggi, dammelo nelle mie mani, poi adesso ci penso io, vi faccio vedere non tutte le tue protezioni, tutti i tuoi beni, eccetera, eccetera, vi faccio vedere io cos'è la sofferenza, poi vediamo se ancora è dalla tua parte, se ti rimarrà fedele. E Giobbe, con tutte le sue problematiche, rimane fedele a Dio, e questa è la questione. E invece quelli che hanno i dubbi, comincio a vedere, sono gli amici di Giobbe, questo è il paradosso. Attenzione, Giobbe non è mai esistito. Giobbe, Giona, sono romanzi teologici. Nella Sacra Scrittura, perché la Bibbia è difficile a leggere? Perché per noi è tutto uguale, ma non è così. Ci sono i testi storici, ci sono i testi mitici, ci sono i grandi romanzi, perché gli ebrei amano raccontare storie e attraverso raccontare storie fanno teologia, ci parlano di Dio e ci parlano dell'uomo. Quindi Giobbe non è mai esistito, un uomo, ma voi potete pensare che un uomo possa subire tutte le angherie che ha subito Giobbe? Cioè, sarebbe morto, come minimo. E invece no. Tutto è parossistico, perché tutta la questione è dire a Dio, ma perché tutto questo male nel mondo? Non solo su di me, ma su di te, su quell'altro. Quindi lui diventa un esempio di tutta la sofferenza che un uomo può soffrire, no? E la risposta dell'autore è proprio questo. Ma tu che cosa ne sai? Tu vedi la fenomenologia esterna. Ma tu conosci veramente il disegno di Dio? Tu sai perché Dio ha fatto questo mondo e dove lo vuole portare? Tu vedi solo la tua sofferenza qui adesso, in questo segmento breve della tua vita, ma tu sai cos'è il suo disegno? E poi, come sapete, nel libro di Giobbe c'è quell'immagine che sgomenta tutti gli esegeti, perché di cui si parla di un animale che non esiste sulla faccia della terra. C'è un nome strano che non esiste, noi gli abbiamo dato una connotazione di un nome più vicino a noi, ma nel testo ebraico c'è una determinazione che non c'è questo animale, non esiste, che a differenza di tutti gli animali, perché tutti gli animali che fanno l'uovo cercano di nasconderlo, di proteggerlo, eccetera, eccetera, questo invece fa l'uovo, lo lascia sulla spiaggia e se ne va. Cioè il comportamento di Dio è così, come per dire, ma sono io il padrone della vita, sono talmente sicuro che la mia vita non verrà mai corrotta che mi posso permettere di lasciare la mia generazione, quello che io genero, sulla spiaggia, in balia di tutto, e niente potrà farlo morire. Quindi è un libro di una forza, di una fede, incredibile questo libro di Giobbe, veramente una cosa incredibile, no? Dopo noi ci perdiamo nei meandri, nei particolari, e forse rischiamo di perdere il filo di tutto il discorso. Così anche Giona, calma. Voi potete pensare che uno vada nella pancia di un pesce e poi venga vomitato dopo 3 giorni, e come se niente fosse. Cioè, è una storia questa, bellissima, che noi troviamo ad Aquileia, troviamo nei mosaici, il segno di Giona, la Pasqua, un'immagine molto forte, no? Ma non possiamo pensare che sia una storia vera, autentica, no? Perché lì il problema è un altro. Ma questo Dio mica avrà intenzione di perdonare anche i pagani? Perché se perdona noi, che siamo ebrei, un po' buoni, un po' cattivoni, ma siamo ebrei, popolo eletto, va bene. Ma mica avrà intenzione di perdonare anche quelli di Ninive? Ma stiamo scherzando? Ecco, un razzismo religioso. Sì, un razzismo religioso. Mica sarà possibile una roba del genere. E invece proprio Giona è mandato a Ninive ad annunciare la conversione. Lo sapevo come andava a finire. Questi adesso si convertono, tu sei Dio buonista, buono, e adesso tu li perdoni. No! E Giona sempre lì che protesta, il poveraccio, che non ce la fa accettare questa bontà risoluta, infinita di Dio, no? E allora il paradosso che gli fa nascere quel ricino, vi ricordate, che cresce tutto in una giornata, al mattino è tutto contento, poi lo vede nel pomeriggio sfiorire, poi la sera è già morto, e comincia a protestare con Dio: ma come? Mi avevi regalato questa bella pianticella, io ero così contento e tu mi fai morire tutto adesso? Come mai ti preoccupi di una pianticella? Noi abbiamo più tenerezza per il nostro rosetto nel giardino. Eh sì, abbiamo più, le mie rose nel giardino. Suona una persona alla porta, forse manco gli rispondiamo. Però le mie rose, che belle le mie rose, no, le devo difendere. Allora dice: ma come, tu ti sei preoccupato di questo ricino e io non mi devo preoccupare di tutti gli abitanti di Ninive? Non vedi la sproporzione? Non te ne accorgi? Quindi non so, a me non risulta che il diavolo vada a rubare la parola di Dio. Anzi, leggo in Isaia 55 che il profeta dice: la mia parola non tornerà a me, è come un'acqua che scende qui, e non tornerà a me senza aver fatto per quello per cui io l'ho mandata. Mettiamoci d'accordo: o il diavolo ruba la parola, io non credo affatto, è preoccupato di altre cose, non se ne fa niente della parola di Dio il diavolo. Forse si può divertire come nelle tentazioni a fare anche lui le controcitazioni, ma non se ne fa niente. Allora, che cosa, come dobbiamo capire? Già questo ci dovrebbe insospettire: ma Gesù può aver detto una parola di questo genere che non ha nessun riscontro nella Sacra Scrittura? Personalmente io rimango molto allibito di una cosa di questo genere. No, noi invece sappiamo che nel primo secolo, ma anche nel secondo, c'era l'ossessione che si vedeva il diavolo da tutte le parti, e anche oggi c'è l'ossessione da tanta gente di vedere, di essere, la paura ti fa vedere il diavolo da tutte le parti, no? Una poca serenità, ecco, sono. Che il maligno ci sia e che agisca, che è, va benissimo, però attenzione, non ingrandiamolo più di quello che è il suo potere, ecco. Quindi penso che questa sia un'altra ragione per dire che questa spiegazione forse non è proprio di Gesù, no? Comunque viene, ruba, e vedremo nella parabola che c'è tutta un'altra prospettiva, tutta questa, un'altra prospettiva. Poi c'è quello che è seminato sul terreno sassoso, questo è più realistico, è colui che ascolta la parola, la accoglie con gioia, quindi la capisce, c'è un coinvolgimento, ma non ha radici in se stesso, ed è incostante, anche questa è un'esperienza che possiamo fare anche noi nelle nostre comunità religiose, parrocchiali, anche nella nostra vita, sicché appena giunge una tribolazione, questo è più realistico, che i cristiani venivano perseguitati a causa della loro fede e della parola, questo è un'esperienza di fatto anche subito dopo la morte di Gesù, nei primi decenni della diffusione del cristianesimo, quindi questo era abbastanza plausibile, no? Poi c'è il terzo caso, sempre che uno ascolta la parola, ma è disturbato dalla preoccupazione del mondo. Nel secondo caso c'è un entusiasmo, ma poi non c'è la consistenza, non c'è la perseveranza, c'è la paura delle persecuzioni. Nel terzo caso la preoccupazione del mondo, la carriera, i soldi, la seduzione della ricchezza, soffocano la parola, soffocano proprio la parola, cioè proprio la spengono. Qui c'è un verbo proprio che vuol dire che va sopra, che spegne la vitalità della parola, della possibilità, no? E quindi non dà frutto. Finalmente il terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Attenzione, non c'è scritto che la capisce, la fa sua, la assimila. Non è solo una comprensione intellettuale, la fa sua e si lascia trasformare, agire dalla parola. Questo significa. Allora questo dà il frutto, un frutto abbastanza interessante, perché un chicco da una spiga quasi con 100 chicchi, ma una roba spaventosa, 60 forse un po' più se ti va molto bene, 30 mi pare che sia l'ordinario, ecco, insomma, ecco. Allora, cosa potremmo dire? Dov'è la preoccupazione di questa spiegazione? Perché siamo in tanti all'inizio e adesso siamo in pochi? Dove sono andati a finire gli altri? Perché gli altri si sono persi? Uno su quattro, secondo gli standard anche della nostra sociologia, non è così interessante, cioè è grave, eh? Uno su quattro. E gli altri tre dove sono andati a finire? No? Si sono persi. Per quale motivo? Ecco, probabilmente la comunità riflette e vede che c'è chi lascia perché c'è la ricchezza, altri perché c'è la persecuzione, c'è il nemico, il demonio che ci lotta contro, risposta facile, ma è questo il messaggio della parabola di Gesù? Che allora questi terreni non producono, non producono, non producono! Ma se è così, Gesù non avrebbe detto niente di nuovo, perché questo è già raccontato in Isaia 5. In Isaia 5 c'è la parabola della vigna piantata con tutto l'amore, è proprio un germoglio scelto, proprio è un vigneto proprio di quelli proprio doc, piantato lì nella terra buona con tutte le possibilità di una riuscita, e alla fine uva selvatica. Quindi c'è già scritto nell'Antico Testamento. Se il messaggio è questo, c'è già scritto nell'Antico Testamento. E io non credo che Gesù voglia mandare questo messaggio, questo pessimismo antropologico. È chiaro che dentro di noi ci sono questi quattro terreni, almeno dentro di me ci sono questi quattro terreni. C'è il terreno della strada, e dice Gesù che è bella e spaziosa la strada, che porta però alla nostra distruzione, no? E dice invece che bisognerebbe passare per la porta stretta. Allora c'è la strada della mediocrità, della superficialità, della banalità del male. Questa è la strada, no? Dentro di me ci sono i sassi, come no, ci sono i sassi, perché non ho paura di essere calunniato, detto male, perseguitato, messo da parte, emarginato, e come no, mi piacciono gli applausi, mi piace essere sentito, essere un protagonista, importante. Poi dentro di me c'è anche la mondanità dei soldi, come no, come no. Avere dei soldi, la mia sicurezza, il mio portafoglio pieno, la mia carriera, ma come no? C'è come? E poi finalmente c'è anche un pezzettino di terreno buono, dove il seme della parola produce qualcosa, certamente, certamente. se la volessimo proprio capire così questa parabola. Ma questo è il messaggio della parabola? No. La parabola non vuole dire che ci sono sempre questi terreni inconcludenti. La parabola vuole invece dire una pazzia, un paradosso. E vi ho detto, stiamo attenti al paradosso. E qual è il paradosso nella parabola? Il paradosso è che questo seminatore esce ed è un pazzo. Perché invece di tenersi stretto la borsa dove c'è il seme per andare là a seminare dove c'è il terreno buono, comincia a seminare come se niente fosse. E questo è il paradosso. Questa è la cosa impossibile. Ma com'è possibile questa cosa qui? Quando noi, io sono, ho 59 anni, mi ricordo ero un bambino, vivevo in Campania, ho visto ancora gli ultimi seminatori. Ma qui c'è qualcuno più vecchio di me, quindi se li ricorderà i vecchi seminatori. Adesso abbiamo le macchine, non perdiamo neanche un seme, papam, papam, tutto organizzato. Ma una volta c'erano i seminatori, uno che aveva la mano tremante mica andava a seminare, perché mentre tu facevi il gesto così della semina, il seme doveva cadere sul terreno. Non doveva andare nel fosso, se no perdevi le spighe future, no? Mentre questo qui cosa fa? Appena esce di casa, la strada, ma non semina. Dice, ma sei pazzo, sulla strada, ma sulla strada non può venire. E no, arrivano gli uccelli, che non è il demonio. Gli uccelli, ma la cosa meravigliosa. Chi sono questi uccelli? Ma è lo sguardo provvidente che Gesù ha, sempre nel discorso di Matteo, nel discorso della montagna, quando Gesù dice, ma guardate i passeri, non seminano, non mietono, ma sono bellissimi, ma guardate le piante, perché vi preoccupate di quello che mangiate, di quello che berrete, come vestirete, dove abiterete, ma di cosa vi preoccupate? Io non mi sono liberato di questa preoccupazione, non so voi. C'è sempre nel mio cuore. E poi dopo, come vivrò? Avrò sempre qualcosa da cambiarmi? Avrò le mie belle camicie? I miei soldi in tasca? Vivere con la provvidenza, l'idea di provvidenza che ha Gesù. Forse c'è stato solo uno, Francesco. Solo lui. Solo Gesù, solo Francesco. Io dico sempre, è stato più povero di Gesù. E ha vissuto di provvidenza quello che c'era, con veramente chiedendo l'elemosina, rischiando che ti chiudessero la porta in faccia, che non ti aiutassero, eccetera, eccetera. Dopo è chiaro, Francesco è diventato Francesco, e quindi quando arrivava tutti cercavano di aiutarlo, di accoglierlo, eccetera, eccetera. Ma Francesco, quando era un perfetto sconosciuto, era un barbone. Che cos'era Francesco? Un barbone. E questa totale, vivere della totale provvidenza di Dio. E allora ecco, questi uccelli sono il segno di tutto il cosmo, di tutte le opere di Dio, che vivono. Cosa fanno? Il sole che cosa produce? Il sole consuma. Le stelle, i fiori, cosa fanno? Sono! Vengono piantati, crescono, muoiono, sono! No? Però hanno bisogno di acqua, di sole, però c'è questo, ma anche per gli animali, anche per noi sarebbe così, no? Se ci accontentassimo di quello che abbiamo, che se vivessimo con sobrietà. Quindi questa idea che il Logos, attenzione, chi è questo seminatore? È Dio, è il Padre. Noi diciamo, no, è il Figlio che semina la parola. No, guardate che il Figlio si è identificato col seme che cade per terra e muore, Giovanni 12. È la spiegazione della parabola della zizzania che ci spiega questo. Che è lui che semina la parola, cioè spiegazioni, ma se noi stiamo nella logica biblica, Gesù sta parlando del Padre, non sta parlando di se stesso. Se riguarda se stesso è Allora, io se sono il seme che il mio padre semina, ma dove vado a finire? Vado a finire in tutti questi terreni, la gente che ha davanti. Questo sì, ma il seminatore è il padre che esce nella creazione, esce chiamando Abramo, o Noè, Abramo, Mosè, i profeti, i profeti, manda il suo figlio, manda lo Spirito Santo, questo Dio è sempre in un'uscita. Dice Papa Francesco, la Chiesa in uscita, ma riflettiamo sul Dio in uscita. Non è Dio che è chiuso in se stesso e si autoama in se stesso. No, il suo amore è generativo nel Figlio, nello Spirito Santo, nel mondo. È un Dio che esce continuamente da se stesso. Il seme casomai è lui. Bene, il padre mi ha voluto che io venissi qui, su questa terra, dove mi fa cadere? Ecco dove cade. Allora è molto bello che lui cade sulla strada, che dice, ma sulla strada non può essere nulla, non, cosa, perdi tempo? E invece no, arrivano gli uccelli, che sono il segno di tutto il mondo. Cioè che tutto il mondo vive della parola del Logos. Egli era la vita. E la vita era la luce degli uomini. Il Logos, in qualche modo il prologo di Giovanni. No? Che Dio si preoccupa della vita che c'è nel mondo. Sapete ancora oggi, noi analizziamo la vita, siamo stupiti di fronte alla vita, ma noi non sappiamo come si innesca la vita. Sapete, gli scienziati non lo sanno. Come si innesca la vita nel mondo, vita biologica, vita psichica, vita intellettuale, vita culturale, vita spirituale. Che cos'è questa vita? Il complesso della vita. Come si forma, come nasce, cos'è? Poi cade su tutti gli altri terreni, dove ci sono i sassi, e lì sembra che ci sia un'opposizione, e poi dove ci sono i roghi, dove ci sono i rovi, dove c'è per fortuna anche la terra buona. Quindi può darsi che Gesù possa dire, va bene, padre, mi ha mandato nel mondo, ecco qui questa gente, cado su tutti questi terreni, ci sarà qualcuno che mi accoglierà, che capirà il discorso del regno, cosa sono venuto a fare. No? E noi ci dovremmo dire, ma ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Le parabole hanno un paradosso che dobbiamo capirlo. E il paradosso è questo. La parabola vuole parlare di questo padre che semina il figlio nei terreni del mondo e non guarda in faccia nessuno. Dice, ma no, ci sono i bravi, ci sono i buoni, c'è il terreno buono, aspetta un attimino, non sprecare questo tuo figlio subito con i terreni. E che cosa? E la parabola sembra finita così. Guardate, le parabole sembrano finite. Invece devono essere lette con il Vangelo, dentro il Vangelo. Per questo io parlo che dovremmo sempre applicare due dinamiche, la dinamica del regno e la dinamica della Pasqua, per capire le parabole. Se veramente Gesù voleva dire che il suo padre è questo seminatore pazzo che lo semina da tutte le parti, e lui forse poteva anche ricevere una specie di consolazione, dice, vabbè, tanti mi rifiuteranno, ma c'è qualcuno che è il terreno buono che mi accoglie. Ma chi sarebbe il terreno buono nel Vangelo? Scusatemi, chi sarebbe il terreno buono? Secondo i nostri criteri perbenistici, sarebbero gli scribi, i farisei, i puri, i preparati. Scusatemi. E invece non sono loro. Forse Nicodemo si converte, Giuseppe d'Arimatea. Tutto il Vangelo, due vengono citati. Gli altri scribi farisei non sembrano molto interessati. Anzi, cominciano a parlare male di Gesù. non rispetta il sabato, non si lava le mani, i riti, e questo, accoglie le donne. E... Ma chi è questo qua? Bella la storia di Simone a casa sua, lo invita, e Gesù poi gli fa una bella reprimenda, no? Hai visto questa donna? Lei ha pianto, mi ha dato l'acqua, mi ha asciugato i capelli, mi ha amato, mi ha accolto. Tu cosa hai fatto? Volevi essere solo curioso di sapere che tipo ero. E poi quando è venuta questa donna è cominciato a dire, ma allora questo è veramente un uomo religioso? Ma chi è questo qua che ho invitato a casa mia? Allora probabilmente questa parabola potrebbe avere anche un altro significato. Che la parola di Dio cade anche sul terreno buono. Ma di chi? Di chi? Quali cuori si aprono veramente? Gli scribi, i farisei, i dottori della legge, i sommi sacerdoti? No. Sorprendentemente, i malati, il maledetto, il lebbroso era un maledetto da Dio, l'emorraissa. Una donna malata, maledetta da Dio, i peccatori, questi hanno quel terreno buono dove cade la parola di Dio. È nascosta perché ci sono i rovi, ci sono i sassi, c'è la stradaccia, c'è tutto, è nascosta questa terra. Però Gesù non si lascia confondere da questo. Vedete, qualche volta io vengo invitato in qualche parrocchia, no? Il parroco mi dice, vieni, ti presento questo, sai, questo qui è l'ingegnere che ci aiuta, vieni, guarda, questa è la professoressa, questo è il medico. Dico, ma quando è che mi presenti una puttana che si è convertita? Perché se finché tu mi presenti questa bella gente, tutta bella, brava, buona, ma dove sono i convertiti? Quando mi presenterai un ladro che sei riuscito a convertirlo, che viene qui nella comunità? Quando mi presenterai il pezzente? No, questo non c'è. Forse questa è la fatica con cui noi abbiamo a che fare con il Papa Francesco. Questa. Perché lui viene probabilmente da una pastorale di questo genere, dove veramente forse l'assassino si è convertito, la prostituta si è convertita, ha fatto la prostituta perché doveva mantenere i suoi figli, ma nel momento in cui trova un aiuto smette di fare la prostituta. Quello là lavorava perché non sapeva, non trovava un lavoro, rubava perché non trovava un lavoro e così via. Lui probabilmente viene da queste condizioni che sono molto lontane dalle nostre. Diciamo, il nostro mondo è un mondo iperborghese. Io saluto tutti, per carità, il dottore, la professoressa, eccetera, eccetera, do la mano a tutti, ma mi domando, le nostre comunità sono fatte tutte di questa gente qua, bravi, buoni, per bene, poi forse nascondono tragedie, nascondono vergogne, chissà scandali, boh, chissà che cosa succede, no? Ma la conversione, cioè lasciarsi toccare dalla parola, che quella parola cada nella tua vita, che ti cambi. Non ti devi nascondere, far vedere che sei una persona e non lo sei. E invece il processo della trasformazione, non so se riesco a farmi capire. Ecco, Gesù invece ha dovuto constatare e vedere questo, che non so, i lebbrosi lo cercavano, quel lebbroso all'inizio del Vangelo, poi dice i lebbrosi erano maledetti da Dio, mettiamolo così. Che le donne malate lo cercavano e non avevano paura, che i paralitici addirittura aprono il tetto della casa di Simone, gli portano un paralitico e Gesù approfitta per dire, ma cosa è più facile, di dire alzati, cammina, o di dire ti sono perdonati i tuoi peccati? E così tutte le altre cose. Zaccheo per me è un caso proprio stupendo, no? Che si nasconde Zaccheo, no? Con le mani unte, sudaticce, non so, che conta sempre i soldi, non lo so. Ecco, un paccioccone lì, no? Terribile, era il capo dei pubblicani. Oggi vengo a casa tua, a casa mia. gli è dovuto preparare il pranzo a lui e a tutti gli altri. E poi non è che Gesù dice no, lo devi convertirti, cosa fai a lui adesso? No, da solo. È lì che matura un processo. Oppure al malfattore proprio sulla croce, oggi sarai con me in paradiso. Tre punti per la vostra riflessione. Il primo punto, ecco, rimaniamo sgomenti di fronte a questa immagine, a questa parabola, semplice. Quante volte l'abbiamo sentita? Abbiamo sempre parlato di terreni, i terreni negativi, i terreni che non producono, è là, e ci viene la depressione, e siamo pochi, eccetera, eccetera, ma smettiamola. Tanto che saremo pochi lo sappiamo, saremo ancora di meno. Non è la questione del numero, è la questione della qualità. Smettiamola con i numeri sono ingannevoli. Ah, la mia chiesa è piena, ho distribuito 150 comunioni questa domenica, 200 comunioni. Ma chi sono questi qua? I 200 che hai dato la comunione, ma chi sono? Veramente. Ah, ma sono venuti, ah, beh, siamo contenti, ma non lo so. Personalmente preferirei una celebrazione eucaristica di 10-15 persone, ma toste, vere. Che questi cristiani di nome, con le etichette, non lo so. Andremo lì, eh? I numeri calano, 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 calano. È una verità. Ma noi siamo sempre lì che contiamo e siamo uno e non quattro e gli altri, ecco come mai, e così via. Ma così anche nel presbiterio avevamo i seminari pieni, adesso se ne hai due di seminaristi, 3, 10, e poi chissà se reggono. Gli gesuiti avevano 80 seminaristi all'anno in Italia, 80, se ne hanno uno adesso devono ringraziare il Signore. Hanno unito adesso l'ultimo l'Italia, la Bania, non so che cose, perché se no non riesco neanche a fare una provincia. Allora, i numeri sono falsi, i numeri sono falsati, non cadiamo nella trappola dei numeri, ma è un cambiamento di mentalità. Cambiamento di mentalità. È chiaro che dovremmo chiudere parocchi, dovremmo chiudere case religiose, ma è ovvio questo. Nei prossimi 10 anni sarà una situazione dolorosissima. E noi ci lamenteremo perché siamo di meno, perché meno preti, meno suore, meno cristiani in chiesa, meno comunioni, meno battesimi. Ma non dovresti dire, ma quelli che ci sono, ma sono veramente preti? Quelli che ci sono nella mia congregazione, siamo veramente monaci? Quelli che ci sono, ma sono veramente suore? Quelli lì che vengono a messa, vogliono vivere veramente il cristianesimo? Questo è il punto. Essere cristiani, un po' come ci prospetta il Vangelo. Io sarei preoccupato di questo. E da questo forse potremmo ripartire veramente con un'evangelizzazione. Secondo punto. Rimaniamo stupiti dall'immagine di questo Dio. Questo è un Dio folle. C'erano i folli di Dio e nella tradizione ortodossa, no? Diciamo, ma come fai tu? Offendi il Signore? No, io non offendo il Signore. Che questo Dio sia, non sia dentro le nostre coordinate, folle in questo senso, che non torna dentro i nostri criteri, ma che lui si muova così, che esce e semina, perché lui ce l'ha. Lo sperma ha questa vita e la dà a chi vuole, la dà a tutti, al mondo, al cosmo, a tutti gli uomini, senza distinzione. E Matteo dirà che fa sorgere il suo sole, i suoi buoni, i suoi cattivi, quindi al di là di tutti i nostri moralismi, tutti i nostri giudizi, eccetera, eccetera. Questo Dio che è così, che fa vivere il mondo. E Dio si preoccupa anche di questa farfalla che vola. E a noi ci dà noia, adesso spareremo qualcosa, non so che cosa. Ma no, invece Dio ama che questa farfalla voli. E questo è il punto. E invece a noi ci dà fastidio. Perché anche questa vita la vogliamo organizzare, sistemare, pensare. No, noi dovremmo soltanto prenderne cura, fare che la vita ci sia, che si riproduca, che ci sia. Organizzarla, ma nel senso che la vita sia per la vita. E questa vita è il Logos, è il Logos di amore, volto a tutto il creato, a tutti gli uomini. E questo Logos si è fatto carne, fino a raggiungere noi, che questo amore di Dio, la sua misericordia, è lo Spirito Santo che ci raggiunge, vuole abitare nei nostri cuori, ma è qualcosa di sorprendente, che Dio voglia abitare nel cuore di tutti gli uomini, di tutte le donne, è una cosa sorprendente, bellissima. Basterebbe solo dire questo al mondo di oggi, forse alcuni si convertirebbero. Quindi non un Dio dell'ira, del giudizio, della condanna, ma questo Dio della vita, questo Dio della generazione, questo Dio della... Terzo punto. Ecco, poi, c'è questo terreno buono in tutte le persone, in tutte... Sì che c'è. Noi vediamo... Non so la vostra esperienza quale sia, ma la mia esperienza è questa, che alcune volte proprio le persone più brave, più buone, più giuste, nascondono quasi questo terreno buono. Lo nascondono. Ne hanno quasi vergogna. E invece sono proprio i ladri, le prostitute, quelli corrotti, che in un certo momento sono talmente svergognati, no? Che hanno più facilità loro a trovare... scoprire il terreno buono nella loro vita, che fosse me, io che mi sto a Camaldo di là, qui canto gregoriano, bella foresta, eccetera eccetera. E dov'è questo terreno buono? Per farmi capire, quando io sono entrato nei camaldolesi ho detto: vabbè, in questa parte c'è qualcosa che non va, sono malato, sai cosa facciamo Alessandro? La recintiamo, ci mettiamo un bel lucchetto, lo chiudiamo lì, questa parte. Tu invece qui sei bravo, intelligente, in gamba, fatti conoscere da questa parte, vedrai, Poi sapete cosa ho capito in 30 anni di vita monastica? Che Dio non guardava questa parte qua dove io pensavo di essere bravo, buono, intelligente, capace, eccetera, eccetera. Mi amava là, in quella parte che io ho chiuso, a doppia mandata, e mi ha detto: Alessandro, buttiamo giù adesso i recinti, togli quel lucchetto che tanto non serve a niente. Io voglio guardarti lì, voglio amarti lì. E paradossalmente il mio terreno buono non è questo qui dove io penso che sono bravo, buono. Il mio terreno buono è quello là, la mia parte malata di peccato, che diventa buono perché Dio ci semina la vita, perché mi perdona, perché mi guarda, perché... mi dice: tu sei mio figlio lo stesso, anche se qui sei malato, anche se qui sei peccatore, sei inconcludente, ne combini tutti i giorni uno peggio dell'altro.